uguale uguale. Uguale uguale. Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
Piccola rubrica di Alba Chiara che ogni giorno cerca di analizzare le migliaia, migliaia, milioni di canzoni che sono state realizzate in tutti questi decenni e a volte si trovano delle similitudini, anche perché le note sono quelle, non è che si possono fare, no? Non è che abbiamo a disposizione 87 note, ne abbiamo molte meno. Oggi parliamo di Bittersweet Symphony dei Verve. Uno dei casi più emblematici, amari, come dice anche il nome, e simbolici della storia dei diritti musicali. Dobbiamo tornare al 1997, questo brano diventò subito un'icona del pop britannico grazie a questo crescendo d'archi davvero notevole, inconfondibile, che vi faccio riascoltare e poi vi racconto qualche dettaglio in più. La canzone fa così. Ora memorizzate questo suonino di violino, no? questo crescendo musicale, ed è un campionamento che in qualche modo segnò il destino di questa canzone. Perché? Per costruire l'atmosfera di questo pezzo, i Verve utilizzarono un frammento della versione orchestrale di The Last Time dei Rolling Stones, registrata nel 65. Ora, il gruppo, cioè i Verve, aveva effettivamente ottenuto un permesso preliminare per campionare una piccola parte del brano con un accordo che prevedeva una divisione paritaria dei diritti. Tuttavia, dopo che la canzone iniziò a scalare le classifiche, l'ex, l'allora manager dei Rolling Stones, sostenne che la band avesse utilizzato una porzione più ampia di quella autorizzata e quindi violazione dell'accordo, denuncia. Intanto vi faccio sentire come faceva l'originale di The Last Time dei Rolling Stones. Chiaro, era voluta questa similitudine, quindi non c'è da sorprendersi, però questo mancato accordo, questo mancato rispetto di quello che era stato pattuito, avvia un'azione legale e i Verve, per evitare il blocco del singolo che era già stampato, la sospensione delle vendite, che cosa fecero? Furono costretti a cedere tutti i diritti e tutte le royalties a Mick Jagger e Keith Richards, che vennero inseriti nei crediti come coautori al posto di Ashcroft. Poi la canzone fu candidata ai Grammy e ad essere riconosciuti come autori non furono i Verve ma proprio Jagger e Richards, nonostante non avessero scritto una singola nota della versione dei Verve. Questa è la cosa divertente. Ma il caso non si chiuse qui. Perché? Perché Andrew Lug Oldham, proprietario della registrazione orchestrale, presentò un'ulteriore causa chiedendo quasi 2 milioni di dollari, aggravando ancora di più un quadro già surreale per una band che aveva appena firmato uno dei brani più acclamati del decennio. E per oltre 20 anni Richard Ashcroft ha convissuto con la consapevolezza che la sua canzone più famosa non gli appartenesse. Ma nel 2019, altro colpo di scena. In un inatteso gesto di riconciliazione, Jagger e Richard, a cui non mancano 2-3 sterline da qualche parte, decisero di restituirgli volontariamente i diritti e di rinunciare ai crediti come autori, affermando che la canzone doveva tornare al suo vero autore, ovvero Richard Ashcroft. La canzone è stata cantata nel frattempo anche in diverse occasioni, ne ho trovate un paio, una piuttosto ruvida e una piuttosto dance. Cominciamo da questa versione dei The Co, la stessa canzone, Bittersweet Symphony, sentite qui. I'll see you tell me. C'è poi una versione svizzera di un artista che si chiama Tatana, dove tutto diventa discoteca. Senti qua. Siamo svegli? Sono tranquillo? Ascoltiamo la versione originale. The Verve, Bittersweet Symphony. Ora, nel 2026, ma già da qualche anno, finalmente c'è scritto canzone realizzata e creata da Richard Ashcroft e dai Verve. Canzone meravigliosa, certo un esempio di come una canzone possa essere allo stesso tempo un trionfo e una tragedia legale.
Change, I can change, I can change.